Ci addentriamo nell'analisi del testo che appunto poniamo sotto la nostra attenzione stamattina, però permettetemi davvero, davvero anche a me di ringraziarvi per la presenza qui stamattina, questa fredda mattina milanese nella quale ci ritroviamo dopo 2 anni. A me già questo mi sembra un buon risultato, a prescindere, diciamo, dai contenuti specifici della mattinata, che saranno molto densi, io credo anche molto interessanti. Noi abbiamo sperimentato le privazioni della pandemia in questo periodo, questa mattina cercheremo di ritornare a come eravamo 2 anni fa, lo dico, diciamo, per quello che ha sempre caratterizzato il nostro circo, il nostro modus operandi, la nostra capacità di dibattere, approfondire e affrontare temi anche spesso con un'angolatura particolare, specifica, magari un po' più laterale rispetto ad altri contesti simili. La contentezza si estende anche al fatto che affrontiamo una tematica che a me è molto cara, e io credo sia anche cruciale, e cioè quella del lavoro, del mondo del lavoro. Lo facciamo attraverso il testo della nostra relatrice, la dottoressa Fana, economista e ricercatrice. Il testo è questo, ve lo mostro, eccolo qua, non è lavoro, è sfruttamento, che affronta appunto la tematica del lavoro con un'angolazione piuttosto laterale, diciamo un po' diversa rispetto alla cultura dominante. Per esempio, anche nel modo in cui si apre questo testo, no? Con due immagini molto forti. Una è il suicidio di un giovane lavoratore, perché oggi purtroppo spesso di precariato si muore, e poi la citazione di quel poeta della canzone che è stato Fabrizio De André, che in una sua asserzione ha affermato che c'è ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore. Ecco, questa asserzione è riportata in questo testo ed è ripresa proprio contro quella cultura dominante del merito come motore del successo individuale. Invece la narrazione pubblica mainstream, come si dice adesso, cioè quella dominante, quella prevalente, ha creato una cultura di sostegno dell'attuale modello organizzativo che è fatta di critiche all'istruzione, ad esempio alla scuola, perché la stessa sarebbe scollegata dal contesto produttivo, e sono quindi così esplosi, ad esempio, i tirocini in azienda. I giovani sono definiti spesso bamboccioni, choosy, no? Schizzinosi per chi conosce l'inglese, cioè sono delle persone che sono incapaci di mettersi in gioco ed essere artefici del proprio destino. E poi, appunto, come vi dicevo, l'idolatria della cultura del merito è imperante. Fatti quest'ultimi che servono probabilmente a spostare l'attenzione da quello che è oggettivamente una questione ancora ricorrente, ed è quella del conflitto capitale-lavoro. Il risultato è l'avanzare di forme di sfruttamento sempre più rapaci che pervadono ogni settore economico, con labili differenze tra lavoro manuale e cognitivo, dai giornalisti pagati 2 euro ad articolo, ai commessi con turni di 12 ore, dagli operai in somministrazione nelle fabbriche della FCA, ai facchini di Amazon. È una citazione che ho preso del testo ed è un'affermazione della nostra autrice. Il tema centrale per opporre diciamo, una certa resistenza a queste dinamiche è ancora quello della coscienza di classe, cioè dell'acquisizione della consapevolezza di essere inseriti in un certo contesto socio-economico che ha allo stesso tempo caratteri ricorsivi, ma anche di nuovo conio, E però è vero che ancora oggi, nel XXI secolo, si può parlare di una certa forma di neoproletarizzazione anche per quelle persone che un lavoro magari ce l'hanno. Non vi leggerò tutta l'introduzione molto estesa che ho preparato, ma solo alcune, diciamo, suggestioni che questa mattina ritengo salienti per inquadrare la materia, magari poi per essere d'aiuto per aprire il nostro consueto dibattito. Per esempio, una questione importante sulla quale chiedo la vostra attenzione è quella che potremmo definire, con le parole di Pierpaolo Pasolini, una certa mutazione antropologica degli italiani, che da un lato, diciamo, richiedono misure di sicurezza, soprattutto contro quelle minacce che potrebbero intaccare i loro patrimoni, invece dall'altro sono molto, molto, molto più propensi ad abbassare la testa, magari davanti ai potenti, o a vivere rassegnati quel furto di diritti che avviene, diciamo, con parecchia costanza, soprattutto nel mondo del lavoro. E allora non è così balzana la questione che si siano affermate certe forme, appunto, di lavoro, soprattutto mi sto riferendo a quelle forme occasionali di lavoro che ormai sono quasi diventate anche, diciamo, la modalità forse principale. Mi riferisco al lavoro a chiamata, per esempio, oppure all'utilizzazione dei cosiddetti buoni lavoro o voucher, che erano nati per far emergere il nero e invece in realtà sono stati utilizzati magari e soprattutto come forma di compressione del costo del lavoro. Del lavoro a cottimo, per esempio, in Italia, nel nostro bel paese, non se ne parlava più e invece è tornato di attualità da quando, per esempio, l'algoritmo, con alcune modalità appunto di somministrazione del lavoro, è diventato, diciamo, la modalità consueta, no? Per creare appunto opportunità di lavoro. E mi sto riferendo in particolar modo al mondo della cosiddetta gig economy. Il prestatore d'opera all'interno di questi meccanismi sa che è sotto il controllo digitale, quindi deve correre, deve essere veloce e sarà magari pagato a consegna, cioè per appunto a cottimo. I rider, i fattorini, pur essendo nella sostanza assimilabili ai lavoratori della logistica, invece sono contrattualizzati come fornitori di un servizio esterno per le aziende interessate. Proprio qui a Milano, recentemente, ci sono stati dei pronunciamenti giurisprudenziali proprio su questa materia che hanno rilevato forme, diciamo, di caporalato, mentre contemporaneamente, nelle sedi opportune dell'Unione Europea si sta discutendo sulle possibili forme di contrattualizzazione di queste modalità di somministrazione del lavoro. Senza la capacità, però, di ridiscutere anche il modello di consumo attuale, è impensabile aggredire il modello di produzione, quindi i rapporti di forza e di classe che quest'ultimo genera. È ancora una citazione dal testo che stiamo analizzando stamattina ed è una conclusione della nostra autrice che mi sento di condividere perché l'azione del consumo è diventata totalizzante, toglieteci tutto ma non il consumo. Il tema del consumo, del consumismo, lo dico a beneficio appunto della nostra autrice, noi l'abbiamo analizzato e con particolare acribia proprio qui nel nostro circolo perché lo riteniamo una questione piuttosto centrale. Mi rivolgo adesso invece a un altro settore del mondo del lavoro che potrebbe essere definito come paradigmatico, mi sto riferendo al caso del pubblico impiego. Pensate che anche in questo settore il lavoro povero, lo sfruttamento, le forme di precarizzazione sono diventate abbastanza diffuse. Così come è diffusa la strumentalità nei media nel trattare alcune questioni. Da un lato, per esempio, si pone enorme enfasi sui cosiddetti furbetti del cartellino e consimili. Lo dico sempre a beneficio della nostra autrice, io ci tengo molto a questo aspetto perché sono anch'io, faccio anch'io parte del pubblico impiego. Vi dicevo i cosiddetti furbetti del cartellino, che sono poi una minoranza, davvero ve lo posso assicurare, no? All'interno del pubblico impiego. E invece quasi si lateralizza, non si considerano quelle forme di ordinario precariato che esistono nella pubblica amministrazione e che hanno dei nomi e cognomi specifici. Questo argomento però non è per niente trattato. E così anche nel pubblico impiego i voucher, il part-time, la messa a gara con bandi sempre più economicamente risicati inducono le aziende appaltatrici a fare economia proprio sul costo del lavoro. Il risultato è normalmente anche dei servizi qualitativamente peggiori, oltre che a forme di precariato diffuso, nella pubblica amministrazione. Il pubblico impiego poi non è il nemico al quale addebitare gli effetti delle crisi, cioè magari sulle spalle, anche questa è una bella vulgata, sulle spalle di quei fortunati lavoratori con il posto fisso che sono stati messi a riposo proprio in questa fase pandemica con il cosiddetto smart working, il lavoro agile, il lavoro da remoto, da casa, no? E sono però anche gli stessi eroi, no? Infermieri, operatori sanitari che, ve lo assicuro, continuano a lavorare anche in questa fase, no? Ve lo assicuro nel senso che sono, diciamo, nel mio piccolo rappresentante sindacale, quindi le ho viste, no? Queste cose proprio. Sul fatto e continuano a lavorare giorno e notte veramente per stipendi molto contenuti. Quello che invece è constatabile ed è di palmare evidenza è che diminuisce l'occupazione stabile nella pubblica amministrazione, per non parlare del crescente divario salariale all'interno dei comparti, tra le diverse figure professionali, tra i dirigenti e gli impiegati, per esempio, della longa manus della politica sulle norme apicali e dell'esito dei concorsi che molto spesso non privilegiano le competenze e le professionalità. Così come non privilegiano neanche l'anzianità lavorativa, che è vista quasi come un demerito. Mi domando quanti di voi si farebbero operare da un medico neolaureato, visto che come tutti i mestieri, diciamo, si imparano, quindi anche l'anzianità ha una sua ragione d'essere. Non so quali progetti editoriali abbia Marta Fana per il futuro, però se mi è concesso, nel mio piccolo, darle un suggerimento, mi piacerebbe che affrontasse proprio questo particolare argomento, cioè quello del pubblico impiego, dal suo punto di vista. Sono sicuro che ne uscirebbero delle belle, sarebbe magari una questione interessante da affrontare una prossima volta proprio qui nel nostro ciclo. Comunque, continuiamo. E andando verso la conclusione di questa mia breve introduzione, con l'analisi del testo, non è lavoro, non è lavoro, è sfruttamento, affrontando il tema del cosiddetto lavoro gratuito, che è un tema piuttosto sgradevole, per esempio introdotto dall'alternanza scuola-lavoro con il provvedimento normativo del 2015, più noto come buona scuola, che ha sancito appunto l'obbligatorietà del lavoro gratuito per gli studenti. Quello che è invece di palmare evidenza è che a parità di titolo di studio aumentano le disuguaglianze retributive, mentre il background familiare, le conoscenze che il gruppo famiglia ha, le capacità sviluppate all'interno appunto del contesto in cui si è cresciuti, sono proprio questi a fare la differenza. la frantumazione poi dei poteri dei lavoratori, depotenziata con la contrattazione, depotenziando la contrattazione nazionale. Insomma, potrebbe definire il contratto a tutele crescenti un contratto stabilmente precario. Un altro tema interessante che affrontiamo solo lateralmente sono i cosiddetti premi aziendali oppure il welfare aziendale, cioè quando l'azienda in qualche modo si sostituisce a quelle erogazioni che dovrebbero essere invece di carattere generale. E poi il tema ossessivo della flessibilità come strumento necessario per la compressione del costo del lavoro e per l'aumento della produttività. Sulla necessità della flessibilità si può concludere invece che in realtà non c'è nessun legame tra i livelli di protezione del posto del lavoro, la disoccupazione, nemmeno con l'aumento dei livelli di produttività. Ma se è questo il contesto, qualche cosa si può veramente fare? È possibile alzare la testa? È possibile opporsi ai ricatti, a quel lavoro che è diventato spesso sfruttamento o prestazione gratuita, come abbiamo visto? Si può invertire questa rotta? E allora possiamo dire che Marta Fana nel suo testo, con questa analisi, ha il pregio, a mio parere, di disarticolare l'apparato ideologico che sostiene questo modello produttivo, un modello contemporaneo, no? Con il quale noi ci confrontiamo. Così che nel tempo si è aperta la strada per le liberalizzazioni e quelle misure legislative che hanno svalutato negli anni il lavoro in nome di un benessere che si è rivelato tale, ma soltanto per pochissime persone. Nelle fatiche editoriali della nostra relatrice, quindi nel testo di stamattina, ma anche nel successivo scritto a quattro mani con il fratello Basta salari da fame, è evidente la critica a questo paradigma, no, organizzativo. Tra l'altro è evidente anche il fatto, e qui ci sono dati alla mano, no? Che si guadagna meno di 30 anni fa, per esempio, che la flessibilità non ha aumentato la competitività, ma semmai ha creato vite flessibili e quindi una precarietà esistenziale. L'automazione, no? Molto spinta in fabbrica, non ha liberato del tempo a quello comandato del lavoro. Forse neanche Marx si sarebbe, diciamo, avrebbe preconizzato una società nella quale l'accumulazione sarebbe stata possibile di crescere evitando di pagare il lavoro come appunto le forme di lavoro gratuito oggigiorno ci hanno in qualche modo abituato. E allora è necessario avere una visione ed un progetto politico strutturato. Politico strutturati e radicali, così come le condizioni impongono, dice infatti la nostra ricercatrice. Si può resistere quindi alla deriva di questo capitalismo con un impegno, un'azione collettiva dove serve la politica, serve il sindacato, forse serve anche l'occasione che noi abbiamo messo in campo stamattina, no? Queste occasioni di formazione e di scambio. Che la politica sia necessaria, lo indicano anche le difficoltà incontrate recentemente dall'esecutivo nel trovare misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, oppure quelle al reddito di cittadinanza, che è stato messo veramente sotto pesante attacco. Ancora il progressivo allentamento del blocco dei licenziamenti che è stato decretato prima che fosse varata la riforma degli ammortizzatori sociali e anche la mancanza di un serio dibattito, di una seria riflessione sul tema del salario minimo, proposta che invece andrebbe accolta proprio per sbloccare questo sistema che è anche particolarmente iniquo. Anche Papa Francesco ha parlato proprio di recente di un salario universale, di riduzione della giornata di lavoro come strumenti in grado di cambiare il modello economico. Insomma, concludendo la mia breve introduzione a questo testo, non è lavoro e sfruttamento, è appunto un libro, un testo necessario per comprendere il contesto produttivo nell'attuale congiuntura. A Attualmente appunto il percorso per le classi svantaggiate, di emancipazione per le classi svantaggiate, è molto lungo e anche piuttosto tortuoso, però io credo che chi avrà la bontà di leggerlo, chi ha partecipato stamattina in presenza da remoto, chi interverrà anche stamattina volendo dire la sua, ebbene, io credo che avremo uno strumento in più per intraprendere appunto il cammino su questa strada. Io veramente ringrazio molto, molto sentitamente la dottoressa Fara per essere presente qui con noi e vi ringrazio anche, ringrazio tutti presenti qui in aula e da remoto e lascio la parola appunto alla dottoressa Fanzi.